viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia.
Educazione ai diritti. Dialogo sulla Costituzione italiana.
Giornali dal cemento.
Un programma della Radio Voce della Speranza a cura dell'avvocato penalista Enzo Guarnera.
Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Di solidarietà politica. Il nostro articolo 3 della nostra Costituzione ce l'hanno copiato in tutto il mondo. Sentite la bellezza. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
E siamo di nuovo insieme con la rubrica Educazione ai diritti e riprendiamo proprio dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Guarnera. Benvenuto avvocato.
Grazie.
Riprendiamo l'articolo 3 che, come dice Benigni, ci hanno copiato tutti, cioè nel senso che anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è entrata in funzione il 10 dicembre del 48, quindi alcuni mesi dopo, no, la nostra Costituzione,
sì, certo.
Ci sono proprio dei punti dove riprende il contenuto dell'articolo 3 della Costituzione italiana. È un articolo bellissimo, il problema è che ci rendiamo conto che non sempre tutti i vari aspetti sono messi in atto, trovano concretezza poi nella vita di tutti i giorni.
Per una ragione molto semplice, che la nostra Costituzione, soprattutto nei primi 12 articoli, quelli fondamentali, teoricamente ha una natura cosiddetta precettiva. Vale a dire, dovrebbe imporre un obbligo sicuramente di natura etica, morale, nei confronti dei pubblici poteri, affinché questi principi trovino attuazione. E questo è un primo aspetto che riguarda tutti gli articoli fondamentali della nostra Costituzione. Però, in realtà, vi è un altro aspetto che poi diventa principale, preponderante, ed è l'aspetto promozionale. Vale a dire, è vero che la Costituzione nei principi fondamentali quasi impone ai pubblici poteri, al potere politico, legislativo, ai governi nazionale e locale, di applicare questi principi. Però non esiste una sanzione. Vale a dire che se poi questi pubblici poteri i principi fondamentali non li traducono in leggi, in regolamenti, non li fanno diventare scelte di governo, non si può andare da un giudice e dire condanniamo il governo, condanniamo il Parlamento, perché vi è l'altro aspetto che poi alla fine diventa quello più importante nel concreto, ed è l'aspetto promozionale, vale a dire è un invito che la nostra Costituzione fa ai governanti, al legislatore, di mettere in pratica questi principi. E ovviamente a maggior ragione questo riguarda l'articolo 3, perché quando si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, che sono uguali, e sono uguali senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, si afferma un principio di alto valore etico. Ma se poi questo principio viene disatteso, non viene rispettato e anzi si approvano leggi o decreti che contraddicono a questi principi importanti, è chiaro che l'unico rimedio qual è, fortunatamente, è quello della Corte Costituzionale, perché poi vedremo quando affronteremo questo tema che tutte le volte che i pubblici poteri disattendono in maniera clamorosa i principi della Costituzione, e il principio di uguaglianza con tutte queste articolazioni è un principio basilare della nostra Costituzione, e c'è la possibilità di far intervenire la Corte Costituzionale per far dichiarare una determinata legge o un determinato decreto legge o qualunque altro provvedimento dei pubblici poteri contrario alla Costituzione, cioè incostituzionale.
Ma
in
come
questo
si fa?
Caso quel provvedimento scompare, non è più valido.
Ma come si fa ad ottenere questo? Cioè un semplice cittadino cosa deve
fare? No, non può farlo il semplice cittadino. In genere il conflitto lo solleva un magistrato nell'ambito di un procedimento. Per cui faccio un caso concreto, un'ipotesi
sì.
concreta. Il nuovo governo ha emesso una serie di provvedimenti che riguardano tutti gli immigrati, no?
Sì.
Ora, anche gli immigrati che stanno in Italia da moltissimi anni, che avevano già il permesso di soggiorno, e poi dei limiti, delle condizioni per il rinnovo, per la permanenza, eccetera. Ora, se qualcuno di questi soggetti raggiunti dalla nuova legge, da provvedimenti discriminatori o che loro ritengono essere tali, si rivolge al giudice affinché il giudice valuti se questa nuova legge è o no in sintonia con questi principi costituzionali, in particolare per esempio con l'articolo 3, fa l'eccezione. Il giudice, se l'accoglie, sospende il procedimento e invia gli atti alla Corte Costituzionale perché sia la Corte a decidere se su quel punto particolare che il cittadino dinanzi al giudice ha impugnato e il giudice ha ritenuto verosimilmente incostituzionale, cioè non ha rigettato, perché il giudice potrebbe dire tu mi fai un'eccezione di incostituzionalità di questa norma, ma secondo me è un'eccezione infondata, non la accolgo, e ovviamente tutto finisce lì. Ma se il giudice ha il dubbio che forse il cittadino ha ragione, sospende il procedimento, manda tutto alla Corte Costituzionale, la quale decide. E se la Corte Costituzionale decide che il cittadino ha ragione e che quell'articolo, quella norma o l'intera legge contrasta con i principi della Costituzione, quella legge viene eliminata, cioè come se non ci fosse più.
Ma se il giudice si rifiuta, può rivolgersi a un altro giudice o no?
No, no, la Corte Costituzionale è il massimo organo, l'unico organo che decide sulla incostituzionalità o meno delle leggi dello Stato, perché la Costituzione è la legge fondamentale. In una piramide ideale la Costituzione sta sulla punta della piramide, e poi a scendere tutte le altre norme. Quindi tutte le altre norme devono rispettare la Costituzione, ma è uno solo il giudice che può fare questa valutazione, ed è la Corte Costituzionale. Se la Corte ritiene che la lamentela del cittadino non è fondata, e che in realtà quella legge, che apparentemente è contraria alla Costituzione, non lo sia, la legge resta.
Ma è necessario rivolgersi al giudice tramite un avvocato, o lo può fare anche il cittadino semplice?
No, è tramite ovviamente un avvocato.
Quindi ci vuole sempre qualcuno che ci rappresenti.
Certo, perché bisogna comunque instaurare un giudizio dinanzi a un magistrato. E il giudizio lo si instaura con un avvocato, ma poi quando si fa l'eccezione bisogna argomentarla in termini giuridici.
Certo, certo.
E quindi questo lo deve fare un avvocato, certo, perché non lo può fare un semplice cittadino che magari non conosce il diritto, ecco.
Ma il cittadino che non ha risorse economiche, perché sappiamo che comunque gli avvocati non fanno
il gratuito patrocinio.
Ah, quindi
Italia.
È previsto anche quello. Quindi si può rifare a
sede senso civile che in sede penale. È prevista la possibilità del cittadino che non ha risorse economiche e che ha un reddito inferiore a una certa soglia, uh-huh, di accedere all'istituto del gratuito patrocinio, quindi essere difeso in ogni stato in grado del giudizio da un avvocato che poi alla fine verrà retribuito dallo Stato.
Bellissima la frase che dice: compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. È bellissima questa cosa, ma ci sono dei casi in cui la Repubblica proprio ha fatto questo, cioè ci sono stati a livello proprio di governo, no, delle prese di posizione in favore della violazione. Quindi
diciamo, per esempio, tutte le norme che hanno riguardato nei vari periodi il lavoro femminile, perché noi sappiamo che il lavoro femminile è stato ampiamente discriminato, no? Nel passato, e magari ancora oggi purtroppo lo viene, perché non sempre la donna lavoratrice ha la stessa retribuzione, per esempio, dell'uomo che ha lo stesso tipo di mansione, ma tutta una serie di diritti che la donna nel tempo ha acquisito, per esempio il diritto alla paternità, che prima non c'era, il diritto all'astensione dal lavoro sia prima che dopo il parto, ecco, sono tutti diritti che in realtà hanno consentito alla donna progressivamente di avere una condizione di eguaglianza rispetto al lavoratore uomo e di non essere penalizzata, come anche per esempio tutte quelle norme che riguardano il lavoro minorile, tutte quelle norme che hanno riguardato l'assistenza sanitaria gratuita per i soggetti indigenti, perché chi ha i soldi può andare a curarsi dove vuole, chi non ha i soldi una volta non poteva neppure curarsi, perché il Servizio Sanitario Nazionale non era gratuito. È chiaro che questi sono provvedimenti che nel tempo hanno, in maniera anche se lenta e progressiva, tentato di instaurare un regime di eguaglianza tra i cittadini. Non è che siamo nella pienezza di questi diritti, ma comunque dei passi avanti importanti si sono fatti, ma tanti altri se ne devono fare. Ci sono altri articoli della Costituzione in cui si parla di questo, ma anche ciò di cui parlavamo prima, il gratuito patrocinio, che è stato introdotto successivamente, no? L'eguaglianza dei cittadini è anche questo, la possibilità che tutti possono chiedere al giudice giustizia. Una volta non c'era il gratuito patrocinio, per cui chi non aveva soldi, non poteva pagarsi l'avvocato, rinunziava a ricorrere al giudice e quindi poteva essere oggetto di sopraffazioni da parte dei più forti. Ecco, questo è importante. Quindi una serie di norme nel tempo, dall'approvazione della Costituzione a oggi, sono state in realtà approvate, però ancora io credo che
c'è strada da fare
su tanti aspetti della vita del cittadino italiano bisogna intervenire.
Visto che dice che la Repubblica rimuove, no, ha il compito di rimuovere questi ostacoli, ma la Repubblica da chi è incarnata? Perché parlare di Repubblica è un'immagine troppo grande. Chi incarna la Repubblica?
La Repubblica è incarnata dai suoi organi, dai varie competenze. Parlamento nazionale che fa le leggi, il governo che le deve applicare, poi ci sono i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle province, i consigli regionali, i presidenti delle regioni, ciascuno di questi organi sono organi della Repubblica, cioè la Repubblica è un concetto astratto che diventa concreto attraverso gli organi che per essa operano nel quotidiano, quindi sono questi organi che devono realizzare i principi, per esempio, della eguaglianza sostanziale. In un comune è il sindaco, con le risorse del comune, che deve, per esempio, garantire l'asilo nido anche ai bambini di famiglie non abbienti, per dare un esempio concreto. Perché non tutti i bambini possono andare nell'asilo privato dove si paga una retta magari elevata. E allora un comune che guarda, ecco, a chi è meno agiato economicamente e vuole realizzare il principio di eguaglianza sostanziale, deve garantire anche ai bambini delle famiglie più povere di poter accedere alla scuola materna, all'asilo nido, alla scuola elementare. Ecco, questi sono elementi concreti di questo principio.
E tornando sempre al discorso appunto di queste violazioni, ad esempio per quanto riguarda la religione, perché dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alle leggi, quindi senza nessuna distinzione, però in passato, ora un po' di meno, nella scuola pubblica si insegna la religione cattolica, oggi si può anche evitare di farla, fare qualcosa di diverso, integrare eccetera, però in passato non era così, eppure questa Costituzione è stata votata e messa in atto nel 48, ma sono passati anni prima che ci fosse questa libertà, e comunque è strano che ci sia quasi una religione di Stato, anche se la Costituzione non lo prevede.
Certamente, comunque devo dire che poi questo argomento lo tratteremo più diffusamente quando parleremo dell'articolo 8 della Costituzione, nel quale si affronta il tema delle varie confessioni religiose, no? Uh-huh. E vedremo cosa significa la parità tra queste confessioni. Però è anche vero che, come dicevo all'inizio, siccome i principi costituzionali hanno un valore sostanzialmente propositivo, ecco, oltre che precettivo, ma in concreto propositivo, nei confronti di chi poi deve approvare le norme concrete, è evidente che vi sono stati dei grandi ritardi per una sostanziale equiparazione. È vero che la religione cattolica non è religione di Stato, e ci mancherebbe altro che lo fosse. Però è anche vero, dobbiamo riconoscerlo, che ha una condizione di privilegio, ecco, rispetto a altre confessioni religiose. Vuoi perché in Italia c'è il Vaticano, e questo sicuramente non è un fatto secondario, che ha avuto storicamente una funzione notevole anche di pressione nei confronti del potere politico.
La ringrazio, avvocato, lo riprenderemo l'argomento prossima. Con il quarto articolo, e voglio ringraziarla perché questo dialogo piace ed è interessante, ecco, conoscere un
questo
po'
mi,
le nostre
mi
radici.
Fa piacere che piaccia, ecco.
Alla prossima, buona
alla
giornata.
Prossima,
viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia delle valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia.
Educazione ai diritti, dialogo sulla Costituzione italiana.
Dai giornali e dal cemento.
Un programma della Radio Voce della Speranza a cura dell'avvocato penalista Enzo Guarnera.
L'Italia L'Italia che sta in mezzo al mare.